Ringrazio la dottoressa Tenaglia, Irene, perché è riuscita in 45 minuti a farci una presentazione di quelli che sono i temi più caldi che riguardano innovazione, sviluppo, crescita delle aree urbane. Io sono il direttore del centro studi di Cittalia, cioè il centro studi dell'ANCI, già il nome è abbastanza evocativo perché appunto 3 anni fa l'ANCI ha deciso di concentrare massimamente la sua attenzione sulle aree urbane. Concentrare significa soprattutto cercare di capirle, di avere dati, di costruire politiche sulle aree urbane. È interessante innanzitutto notare una cosa. L'Italia è un paese che non ha grandi città, sia ben chiaro. Non le ha né per le statistiche ufficiali, cioè per intenderci Eurostat classifica Milano e Roma come città medie, e non le ha neanche nei dati reali per quanto riguarda la sua popolazione, per intenderci. Milano città, la popolazione residente di Milano città al 2008 era 1.300.000 abitanti, il dato che dava prima Irene, grosso modo credo si riferisca alla provincia del 6% della popolazione italiana. Roma arriva più o meno a 2.700.000, sono le nostre città più grandi, nulla di confrontabile con Parigi, Londra e ormai neanche Berlino, sia in termini di popolazione, sia anche in termini, purtroppo, devo dire, di politiche che vengono messe in atto. Dico questo perché il modello di sviluppo, diciamo, basato sull'attrazione di capitale umano, che in un certo senso non è in competizione, ma è complementare, ovviamente, a quello dell'attrazione di capitale finanziario, solo che si è sviluppato più tardi nel tempo, è un modello di sviluppo che nel nostro paese deve considerare che conta 8.094 comuni e 7.000 di questi hanno meno di 5.000 abitanti. Che significa? Significa che fortunatamente per certi versi siamo un paese che ha tanta ricchezza in tantissimi luoghi, e allora i talenti vengono attratti non necessariamente solo dalle aree urbane, quindi non necessariamente solo dalle città. Quello che fa la ricchezza di un paese di fatto è la somma di tante ricchezze, quindi la somma di tante possibilità che hanno i nostri centri abitati di accogliere talenti. Io faccio sempre 2 esempi, perché in un certo senso faccio da contraltare oggi alla relazione di Irene. Ma da decenni Massa Carrara attira scultori da ogni parte del mondo, e parliamo di talenti ovviamente. Più recentemente Siena, che ha investito sul biotech negli ultimi 15 anni, anche Milano ovviamente, ma mi piace di parlare di Siena perché è più piccina, anche se probabilmente aveva più risorse, è diventato su biotech un centro di eccellenza e attira risorse da ogni parte del mondo. Però purtroppo poi bisogna un attimino fare i conti con i numeri, e qualche numero bisogna darlo. Mi piace fare sempre una battuta, non so se vi ricordate il film di Massimo Troisi, Ricomincio da 3, lui che andava via da Napoli, e sull'autostrada chiede un passaggio, la persona lo prende e gli dice: ah, napoletano, emigrante, e lui dice: no, io a Napoli veramente un lavoro ce l'avevo. Che significa? Che nel nostro paese purtroppo andare via dal proprio luogo di nascita e di residenza viene percepito sempre come qualcosa di negativo, la mobilità viene percepito come qualcosa di negativo. Eppure, dati alla mano, me li guardavo stamattina, la popolazione residente nel 2008, che ha cambiato residenza, è circa 1.300.000 abitanti. Bene, il 67% di questi non si sono mossi dalla loro provincia. Ora, per carità di Dio, ci saranno anche, come dire, questioni di cambio di residenza, seconde case, imbrogli vari, però, insomma, sta di fatto che circa il 70% rimane nella propria provincia. Dico questo perché è evidente che si tratta di un paese che sia in termini di mobilità sociale, strettamente legato ovviamente a un discorso casa che tutti sappiamo è complicatissimo, sia in termini anche di mobilità del mercato del lavoro, appare profondamente bloccato. E allora non c'è politica urbana che possa attirare talenti. Lo dico con la massima franchezza, ovviamente l'esperienza di Milano, l'esperienza di Torino, in questo devo dire non c'è una banca dati purtroppo che metta insieme tutte queste cose, ma ci sono diverse città in Italia che fanno attrazione di capitale umano. Non c'è politica che tenga per attrarre capitale umano perché di fatto il mercato del lavoro è imperfetto. E purtroppo, anche se hai talento, non è detto che vieni chiamato a Palermo come a Milano. Ovviamente, io mi riferisco al nostro paese. Non so se avete letto la lettera di Celli a Corata di novembre, no? Il direttore della LUISS, che dice: mio figlio lascia questo paese. Eppure lui si è occupato di talenti, di attrazione di capitale umano, dirige una delle scuole di management più famose nel nostro paese, la LUISS. È una situazione che vede anche all'interno del sistema universitario l'Italia in forte crisi. Pensate che soltanto il 3% della popolazione universitaria è non italiana. E pensate, addirittura lo guardavo stamattina, che l'80% degli iscritti alle università italiane è iscritta nel proprio luogo di residenza. Quindi, diciamo, parliamo di un sistema che complessivamente andrebbe innanzitutto rivisto, ma soprattutto che avrebbe bisogno di una politica nazionale, industriale, prima ancora che di, come dire, di interventi specifici soltanto sui talenti. Invece tutto questo avviene con la ottima volontà da parte di amministrazioni comunali piuttosto che di amministrazioni provinciali, che nel corso di questi anni hanno messo risorse su questo. Faccio solo un piccolo riferimento: il Presidente faceva riferimento a 475 mila euro più o meno messi a bando per oltre 200 progetti. È un'iniziativa bellissima, molto importante, ma capiamo bene che non si fanno investimenti in ricerca e innovazione tecnologica ad alto contenuto tecnologico con poche risorse. E noi purtroppo in questo momento scontiamo una scarsissima capacità da parte degli enti locali, perché ovviamente hanno le buche, come è stato detto più volte, che risultano essere spesso purtroppo prioritarie, ma scontiamo una scarsissima attenzione in termini di investimenti rispetto all'economia dell'innovazione, se così possiamo dire, ma al contempo si finisce per frammentare tutto ciò. Quindi abbiamo pochi interventi a livello di singole amministrazioni, in assenza di un quadro di politica industriale che da noi manca da 15 anni, e per giunta in assenza anche di un quadro di politica per le città che nel nostro paese non c'è mai stato. Mi spiace ovviamente dare dati che non sono proprio esaltanti, diciamo, però è evidente che tutto questo non può essere preso in considerazione quando parliamo di applicazione di modelli. Che trovano ovviamente una certa, che attecchiscono molto bene in alcuni contesti europei. L'esempio che faceva appunto prima Irene funziona benissimo su Stoccolma, ma funziona benissimo probabilmente anche su un'area dell'Italia, che è quella, diciamo così, lombardo-veneta, che, come molti sanno, hanno un tasso di presentazione di brevetti che è assolutamente al di sopra della media OCSE. La media OCSE è circa 2,2, diciamo in quell'area praticamente siamo al 3,4, 3,5, quindi un'area che, come dire, supera di gran lunga il resto del paese. Un paese che sotto questo punto di vista purtroppo appare decisamente spaccato in più parti, e in un contesto, come dicevo, in cui ancora una volta ci sono risorse per le aree urbane che dovrebbero essere destinate per una politica di sviluppo locale. Mi riferisco ovviamente alle risorse della priorità 8 dei fondi strutturali, che purtroppo giacciono lì, cioè nel senso che ancora non si riesce a trovare un sistema per indirizzarle nel miglior modo possibile. Faccio sempre il solito esempio: la Regione Calabria ha ad oggi utilizzato appena il 4% delle risorse dei fondi strutturali. Allora, in un contesto di indirizzo delle risorse verso l'economia dell'innovazione, quale potrebbero essere politiche di attrazione di capitale umano, probabilmente ci vorrebbe un contesto, e andrebbe delineato un contesto all'interno del quale ovviamente queste risorse potrebbero essere indirizzate. Un'ultima riflessione che riguarda più nello specifico appunto gli enti locali e quindi i comuni, ovviamente. In Italia le aree metropolitane, quindi le aree di maggiore interesse, diciamo così, per il discorso che stiamo facendo oggi, sono 15 ormai, con l'aggiunta anche di Reggio Calabria da circa un anno. Sono città tra di loro molto diverse, diversissime, non solo per numerosità di abitanti, ma soprattutto per, diciamo, le infrastrutture di servizio che ciascuna città offre o è in grado di offrire. Però è evidente che su queste città, che rappresentano di fatto circa il 21% del PIL nazionale, perché un dato è vero, a prescindere se stiamo parlando di economia dell'innovazione o non di economia dell'innovazione, a prescindere se parliamo di talenti o non di talenti, queste 15 città producono circa il 21% del PIL. Ora, non sarà un indicatore magnifico quello del PIL per misurare la ricchezza di un'area, però comunque rappresentano una bella quota, una bella fetta. Si tratta per lo più di città di servizi, ormai, con specializzazioni verticali. Bene, su queste città probabilmente va costruito un discorso di politica nazionale di aree urbane, e su queste città bisogna puntare ovviamente per andare nella scia, in un certo senso, dell'innovazione, così come stanno facendo molte altre città in Europa. Ovviamente io sono a disposizione per confronti, dati e quant'altro, però mi piaceva sottolineare che purtroppo il calare poi, studi, modelli anche nel contesto nazionale, purtroppo si scontra, almeno al momento, con alcuni dati e allo stesso tempo con alcune informazioni relativamente ad investimenti che non ci sono, perché sono così parcellizzati che non fanno ben sperare, purtroppo, che in un certo senso ci porterebbero a riflettere sul prosieguo delle nostre politiche di sviluppo. Grazie.